Ciao a tutti amici e amiche, benvenuti e bentornati a una nuova puntata della Stangata del Volley, il podcast sui pronostici del mondo della pallavolo. E ringraziamo come sempre The Cutting Edge Radio che ci ospita insieme a tantissimi altri podcast sullo sport americano e non. Vi ricordo che potete ascoltarci su thecuttingedge.it, potete anche farlo su Spreaker, su Apple e Google Podcast, su Spotify, insomma tutte le piattaforme podcast che più vi aggradano. Questa sera in mia compagnia, Alex Maroldi, c'è Lorenzo Vailati. Ciao Lorenzo.
Ciao, ciao Alessandro, ciao a tutti.
E Rodolfo Palermo. Ciao Rodolfo.
Ciao, ciao, bentrovati, finalmente mi siete mancati.
Ho detto, anche
io
voi.
Ho voglia di tornare a fare i pronostici e finalmente
sì, abbiamo preso, cioè abbiamo fatto una puntata di Jump and Spike che se volete insomma vi consigliamo di andare ad ascoltare e poi siamo presi una piccola pausa dovuta a impegni lavorativi. Questa sera per motivi lavorativi appunto siamo orfani del buon Gomma che salutiamo e che a cui facciamo un grosso in bocca al lupo per la sua riunione di lavoro.
E... sì, riunione di lavoro, secondo me è andato a trovare non so quale, a organizzare non so quale festone per il gran momento d'oro che vive Busto.
L'hai detto tu, io lo sono pensato.
Con Alexia Gray ospite.
Esatto.
Esatto, a festeggiare portando un mazzo di fiori ad Alexia Gray.
O a fare una parata come quella di Tampa Bay sulla barca per i navigli, lanciandosi, non so, qualche trofeo da una barca all'altra.
Lo salutiamo, Gomma ci manchi, sì, sia ben chiaro.
Torna presto, ti prego. Va bene, allora siamo qua per pronosticare le partite della 12ª giornata di ritorno che si svolgerà tra sabato 20 e domenica 21 febbraio. Cominciamo dalla prima partita alle ore 18 del sabato, Imoco Conegliano contro Igor Gorgonzola Novara. Diciamo che insomma, come quell'antipasto è anche il big match di questa giornata di campionato. Dai, cominciamo da Lorenzo.
Sì, big match forse di tutta la regular season. Novara o Monza un po' se la giocano quella la seconda piazza, per così dire, almeno sulla carta. E la superiorità di Conegliano è netta, l'abbiamo ripetuto fino alla nausea. Sarebbe bello che Novara magari riuscisse a portare il match fino al tiebreak, ma io personalmente la vedo ancora dura. Dico Conegliano 3-0.
Rodolfo?
No, Conegliano 3-0. E queste partite non le sbaglia mai, soprattutto verso la fine della regular season. Questo è il big match tra la squadra che è stata sempre prima e la squadra che sostanzialmente è stata sempre seconda e che direi, secondo me, col risultato di Busto Monza alla fine consoliderà questa posizione. Non so se c'è la matematica di mezzo oppure no. Quindi questa Conegliano per queste partite sente l'odore del sangue e si regola di conseguenza. Per Novara però è un bel banco di prova, perché adesso arriva un bel periodo dove si giocherà tutti gli impegni possibili e immaginabili e alla fin fine, come dicevo anche prima, alla vigilia della sfida tra Monza e Conegliano, alla fin fine qualcuno che deve trovare il coraggio di usare Conegliano ci deve essere in questo campionato. E chiaramente Novara, lo dice la classifica, è la più accreditata. Sì, Monza può farlo anche lei, lo dicevo appunto qualche settimana fa, poi non c'è riuscita, va bene, però alla fin fine il pronostico va 3-0 Conegliano.
Sì, e se non stavo guardando un po' la classifica, non sono ancora aggiornate dopo la partita di questa sera purtroppo, però sì, secondo me se non c'è la matematica pochissimo le manca, e per il secondo posto di Novara. Conegliano è avanti di al momento ben 11 punti, quindi direi che è praticamente raggiungibile. E la partita che sicuramente non riaprirà i giochi, anche perché arriva in un momento un po' particolare dove le squadre stanno cominciando a fare un po', secondo me, i conti delle energie che ci sono nel serbatoio, e in questo momento secondo me conterebbe molto di più un'eventuale sfida tra un mesetto o due mesetti a questa parte rispetto a quella che si gioca adesso. Quindi non mi aspetto fuoco e fiamme da parte di Novara, mi aspetto comunque una bella prestazione, perché non si sa mai, anche Conegliano comunque deve fare i conti con tutte le gare che hanno giocato fino adesso. All'andata è stato un 3-0 secco, questa volta dai, mi aspetto un passettino in avanti per Novara, quindi dico 3-1 per Conegliano. La partita del sabato sera alle 20:30, Bartoccini Fortinfissi Perugia contro Saugella Monza, che andrà anche in diretta su Rai Sport e HD. Comincio da Rodolfo.
Come uscirà Monza dalla prima sconfitta vera che ha subito sostanzialmente negli ultimi 4 mesi? Ovviamente escludo Conegliano perché fino alla partita con Busto, da ottobre ad oggi, Monza aveva perso solo con Conegliano, quindi una cosa abbastanza ragguardevole. Come uscirà? Questa è una buona domanda. Come una buona domanda anche capire se Orro sarà in grado di dare il suo contributo, posto che secondo me Carraro la sta sostituendo bene. Perugia è nei bassi fondi della classifica, non ha un roster da bassi fondi, ma ha l'imprevedibilità di una squadra buona che si trova a galleggiare sul fondo della classifica. Può venirne fuori una partita anche divertente, secondo me. E io direi un 3-1 per Monza.
Lorenzo?
Monza sicuramente si deve riprendere dopo la batosta con Busto, che può starci, ma forse non in quel modo, anche nonostante l'assenza di Orro. Perugia non può stare tranquilla, nel senso che veramente un po' preoccupante la sua situazione a livello di punti dopo la vittoria di Brescia con Casalmaggiore, e sarebbe interessante anche capire come mai la cura Mazzanti non ha dato alcun effetto, perché sostanzialmente i problemi sono un po' rimasti. Perugia è sì imprevedibile, ma secondo me non ha molte speranze contro Monza, che comunque rimane una delle principali forze del campionato, quindi dico anch'io 3-1 per Monza.
Sì, la mia domanda che mi faccio per cercare di inquadrare questa partita è che Perugia vedremo? Nel senso che quale vedremo in campo? Quella che ha fatto il 3-2 a Chieri, quella di 3-0 a Bergamo, quella che ha fatto il 3-2 questa sera fuori casa con Cuneo, oppure quella che ha vinto 3-1 a Brescia? Cioè, una squadra un po' particolare, diciamo. Non riesco ancora a inquadrarla.
Beh, non sei il solo, Alex.
Non si può inquadrare, anche perché ormai siamo a fine regular season, qui quasi, quindi.
Sì, praticamente mancano 2 giornate, tra giornata e termine, insomma, salvo recuperi, il gioco forza, le posizioni di classifica sono quelle, non è che si verranno stravolte. Perciò, chi lo sa, io quella domanda me la faccio. Speriamo che sia una bella partita. Monza sicuramente scenderà in campo con il coltello tra i denti, anche se vale lo stesso discorso fatto precedentemente con le prime due della classe. Anch'io comunque sono dell'opinione che vedremo una partita che finirà 3-1 e 3-1 per Monza. Passiamo alle sfide di domenica alle ore 17. Allora, c'è una cosa da dire, che c'è stata un po' di discussione nella riunione di redazione che abbiamo avuto questa prima di questa puntata. Non si capiva bene quale partite avrebbero giocato, quali no, e è stato un po' di qui pro quo. Allora, alla fine io ho scoperto che, cioè, il Bisonte Firenze ha già giocato la gara di questa giornata contro Casalmaggiore il 29 di gennaio. Trento, questa dodicesima giornata di riposo, sarebbe di riposo, però deve recuperare la partita della stessa giornata che aveva appunto contro Firenze, e quindi andiamo a pronosticare Despar Trentino contro Bisonte Firenze, e cominciamo da Lorenzo sperando che si sia capito qualcosa di quello che volevo dire.
Beh, un dietro le quinte è una cosa che ti ha lasciato questa stagione, Alex, scusa se mi intrometto, poi lascio la parola a Lorenzo, e che la sezione in un campionato pieno zeppo di rinvii, spostamenti, anticipi, posticipi, si gioca quando si può, tu cosa fai domani, si sono libero, dai, allora giochiamo, così la funzione agenda del sito della Lega Volley Femminile, sì, direi, sì, che sì, è tornata molto comoda.
No, lì Rodolfo, veramente quando mi hai fatto scoprire quella sezione lì, mi hai aperto un mondo e ho finito di cercare a destra e a manca qualsiasi cosa. No, ma questa la rinviano, no, ma questo non gioca, la giocheranno. Ma no, mi hai salvato.
Le tue saranno l'epifania.
Sì, hai salvato letteralmente questo programma. Non sarei mai arrivato a questa puntata senza la gente. Lorenzo.
Allora, mi prendo impreparato perché non ero attento nella riunione, quindi non me l'aspettavo, però non succede niente. Non succede niente. Trento-Firenze sono due squadre in crisi, leggermente, soprattutto Trento. Trento era partita alla grande, poi stava facendo meglio di quanto tutti si aspettassero, poi il Covid l'ha colpita duramente e sostanzialmente penso che non abbia, vado a memoria, non abbia fatto ancora un punto da quando è tornata dopo lo stop per i vari casi di Covid.
No,
Firenze quest'anno non ha...
Qualcosina, scusa, ti interrompo, qualcosina
prego.
Ha fatto... Vediamo.
No, 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 le ha no. perse tutte 3-0.
Le ha perse tutte?
Ecco.
Sì, hai ragione. Perché l'ultima vittoria è il 3 di dicembre.
Ecco, quindi Trento, tra l'altro, che sembrava tranquilla, in una posizione di classifica tranquilla, ora deve stare attenta, quindi... C'è anche questo fattore. Firenze questa stagione non ha mai ingranato, secondo me, quindi è un po' una sfida tra scontente in questo momento. Penso che però Firenze sulla carta almeno sia favorita e penso che ne uscirà una partita un po' magari non troppo bella da vedere e dico 3-1 per Firenze.
Rodolfo?
Sì, sono abbastanza caduta libera entrambe per motivi differenti. Allora, Trento 2 vittorie nelle ultime 11 partite, ma 5 sconfitte consecutive tutte per 3-0. Firenze 2 vittorie nelle ultime 10, quindi sostanzialmente siamo lì. Firenze magari un po' più tranquilla, per Trento è una partita importante. Trento l'ho vista all'Opera Monza, dove Bertini ha fatto turnover preparandosi per le partite più... diciamo alla portata e decisive proprio in casa con Casalmaggiore nell'infrasettimanale, appunto con Firenze. Trento è una squadra che ha un'anima, pur avendo avuto turnover era nettamente onestamente inferiore a Monza con le seconde linee in campo, perché Trento è squadra corta, però aveva un'anima soprattutto nei giocatrici titolari, quindi secondo me il fattore campo peserà. Va detto una cosa: Firenze è comunque una piccola Perugia, anzi direi vero, è anche ben davanti, quindi non è proprio più piccola. È una squadra molto imprevedibile, di talento ne ha. Secondo me abbiamo parlato poco quest'anno, anche in una stagione che adesso sta andando un po' incalando per le toscane. Mi permetterei di segnalare il contributo di Nuakalor, che sta disputando una super stagione ed è un attaccante che può mettere in crisi qualsiasi difesa. Non dico qualsiasi, secondo me proprio qualsiasi. Non basterà se rimane sola per espugnare Trento, però secondo me Trento vincerà il tie-break 3-2.
Sì, e aggiungo anche una cosa alla tua considerazione su Firenze, che comunque stanno facendo degli investimenti importanti a livello di palazzetto, a livello di societario, cioè nonostante la crisi della squadra, comunque non è una cosa lasciata allo sbando, perciò aspetto che la crisi sia una cosa temporanea, o comunque mi aspetto già di vedere, probabilmente entro la fine di quest'anno, dei cambiamenti o dei cambiamenti di rotta, perché sai, è sempre importante lavorare bene anche in ottica futura, anche magari banalmente per rendersi appetibili sul mercato e ad altre giocatrici più forti che potrebbero approdare. Trento è stata molto sfortunata e mi dispiace tantissimo, perché aveva cominciato molto 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 bene la stagione, ha avuto quello stop del Covid che l'ha praticamente falcidiata e tuttora deve ancora uscirne. È però la squadra che in questo momento ha da recuperare più partite, perciò la sua posizione in classifica potrebbe avere anche un pochino di vantaggio, magari recuperando tutte e dovrebbero tre, se non sbaglio, le partite che gli mancano e tornare un pochino su. Però è dura. Sì, dai, il fattore casa può dire qualcosa. 3-1 per Trento. Altra partita a Brescia, Banca Valsabbina Millennium Brescia contro Savini del Bene Scandicci. Cominciamo da Rodolfo.
Brescia nell'ultima uscita ha ingranato, forse siamo fuori tempo massimo, però proprio questa sfida con Scandicci è quella che può, diciamo, tenere viva la speranza. Certo che anche Scandicci sembra essersi un po' ripresa, non casualmente con il rientro a pieno regime di Stisiak. Naturalmente Stisiak dà una dimensione a questa squadra che e la rende, diciamo, una squadra di top, cosa che non è stata in assenza dell'opposto polacco. Secondo me sarà una bella partita, mi aspetto una partita comunque combattuta, anche se i tre punti li porterà via Scandicci vincendo 3-1.
Lorenzo?
Sì, Scandicci con Stisiak è il suo ritorno e manna dal cielo. Forse la polacca è la giocatrice più fondamentale nella sua squadra di tutte quelle che giocano attualmente in Serie A. E Brescia è una squadra che forse sì è tardi, come dice Rodolfo, però è una squadra che, se andiamo a vedere, ha lottato quasi sempre. Sono tante le partite perse 3-1, 3-2, però comunque rimane nei bassi fondi della classifica e continua a rischiare. Scandicci, secondo me, è troppo più forte in questo momento. Io dico 3-0 per le toscane.
Sì, Brescia ha vinto con Casalmaggiore, però sì, è molto tardi purtroppo. Mentre Scandicci invece comunque diventa, non dico un'altra squadra, ma almeno non è quella che abbiamo visto ultimamente. Sì, sto pensando se dare un set a Brescia proprio perché appunto è una squadra combattiva, però no, 3-0, 3-0 per Scandicci. Prossima partita in programma, quella tra Zanetti Bergamo e Reale Mutua Fenera Chieri. Riprendiamo da Lorenzo.
Dunque, Chieri, l'abbiamo detto fino alla noia, la sorpresa del campionato, un campionato splendido, tante buone giocatrici, una panchina anche ricca da cui attingere. Si è un po' rilassata forse in queste ultime partite, è un calo che ci può stare, fisiologico. Bergamo dall'altra parte è tranquilla, ha raggiunto il suo obiettivo, probabilmente quello della salvezza, ha fatto anche di più di quanto in tanti ci aspettassimo forse, perché tecnicamente è la squadra più debole di altre, quindi è una partita sostanzialmente tranquilla perché nessuna delle due squadre può chiedere molto di più rispetto a quello che già hanno ottenuto. Chieri è più forte, dico 3-1 per Chieri.
Rodolfo?
Sì, mi ripeto un po', Chieri forse sta andando un po' incalando, c'è da dire. Bergamo abbastanza imprevedibile, perché quando ha preso dei punti anche ultimamente che non sembrava la sua portata e ne ha persi altri. Bergamo forse in questa fase non dico che è salva, però insomma più 7 su Brescia è molto vicino, diciamo. Può giocare un po' a cuor leggero, ma forse Chieri ha più fame, anche perché a questo punto si fa interessante la lotta con Scandicci e Busto, perché due di quelle tre, e tra l'altro sono due di quelle tre posizioni vanno a evitare l'incrocio avanti con Conegliano, però sono anche le due migliori posizioni delle tre disponibili, per dire, un po' carina. Tutto questo giro di parole è un po' complicato per dire che Chieri secondo me vince 3-1.
Sì, Bergamo sta avendo un po' un sussulto d'orgoglio, probabilmente anche, come dicevamo, sta giocando un po' più a cuor leggero e quindi riesce a mettere in campo qualcosina in più. Chieri, come hai detto tu, ha perso un pochino il bandolo della matassa nelle ultime partite, quindi sto guardando le statistiche. Sì, ha perso con Busto, ma adesso ne parliamo, ha perso con Perugia 3-2 e con Firenze tutto scivolone. Ma secondo me finisce 3-2. Finisce 3-2 per Chieri. Ho questa sensazione. Ultima partita in programma per questa giornata, quella della UNET eWork Busto Arsizio contro Bosca San Bernardo Cuneo. Rodolfo?
Busto è la squadra più in forma del momento, sta giocando davvero bene e aggiungo anche che secondo me sta giocando a livelli superiori a quelli che mi sarei aspettato a inizio stagione, non quando poi è partita male, gli infortuni eccetera, ma a bocce ferme, non pensavo sarebbe stata in grado di esprimere un livello così. Merito di Gray, che sì, mi piacerebbe davvero avere gomma dall'altra parte dell'audio, sta facendo una signora stagione, pur coi suoi limiti in ricezione che rimangono, ma alla fin fine secondo me i giocatori devi valutarli per quello che fanno, non per quello che non fanno, e lei sta facendo tanto. Mingardi, che si sta confermando cannoniere anche a livelli più alti cui di solito era abituata, nonostante anche con tanti palloni eccetera, e Polter, che secondo me sta dando una qualità che in tanti si aspettavano, ma forse date gli inizi con qualche stento qualcuno non ci credeva più. Io stesso, che credevo fosse appunto avrebbe potuto esprimersi a buon livello, non pensavo potesse rendere così, diciamo. Mi rendo conto quindi che a Busto è mancata tanto. Sta girando tutto bene a Busto. Cuneo è davvero una squadra sfortunatissima, perché ha avuto tantissimi infortuni quest'anno, tutti nello stesso ruolo, l'ultima di Maciel Matos, e credo che non ci sia storia, e credo che Busto vincerà 3-0.
Sì, e dico che secondo me Cuneo manca questa stagione una vittoria contro una squadra più accreditata, cioè manca quella bella vittoria contro una squadra letteralmente più forte.
In realtà c'è, bisogna risalire alla seconda giornata, Cuneo Monza 3-0.
Sì, è vero, però,
però è seconda giornata.
Ho detto quest'anno, perciò 2021. Per quello.
No, io sai che voglio fare il preciso.
No, ma sì. hai ragione, hai fatto benissimo a ricordarmela. E questa qua, poi vabbè, ha battuto anche Chieri, se vogliamo, recentemente, che dovrebbe precederla anche in classifica, però... Diciamo che sì, quella è stata la vittoria più importante, anche se è passato un po' di tempo. E mentre Busto, avete detto anche voi, cavolo, sta giocando alla grande. Allora, prima do il pronostico, poi vi faccio una domandina, anche se purtroppo non c'è gomma, dai. Allora, io dico che secondo me vince 3-1 Busto Arsizio. E la mia domanda è questa. Mi dispiace che non ci sia gomma, però... Dai,
ci risponderà sui social.
Sì, lo farà sui
anzi,
social.
Anzi, se poi vuole aggiungersi qualcun altro, perché
esatto,
no?
Se vuole, secondo voi, in Champions, questa Champions, dopo che Busto è in maniera, diciamo, si può dire rocambolesca? O comunque
si può dire,
è riuscita a passare il turno. Io mi chiedo dove effettivamente si può arrivare. Non è una squadra, sta vivendo un bel momento di forma, avrà sicuramente davanti delle corazzate, ma secondo voi può essere una mina vagante? Lo chiedo. Partiamo da Lorenzo, dai.
Faccio anche il mio pronostico, perché ti sei dimenticato di me.
Ah, no, non sei dimenticato, ti ho dato la parola.
Esatto, no, ma non c'è nessun problema. Mi collego a questo. Busto è sicuramente molto in palla, anche sta giocando anche meglio di quanto si potesse pensare all'inizio, come diceva Rodolfo. Gray sta facendo grandi cose, ma non è l'unica, perché appunto Polter secondo me sta proponendo un livello al palleggio veramente alto, ed è una delle palleggiatrici del futuro a livello mondiale, e in più tutte le altre stanno giocando bene, perché anche Stevanovic sta facendo molto bene, Mingardi, Gennari benissimo, si sacrifica in ricezione per coprire Gray, Olivotto fa il suo. Il limite di Busto può essere un po' la panchina, quindi finché affronti Cuneo, Chieri, magari anche Monza in una partita come quella di oggi può andare bene, forse contro le corazzate turche come l'ex Arcibasi potrebbe andare un po' in difficoltà, perché Busto non ha molte opportunità di cambio, diciamo, se le titolari funzionano va sempre bene, però... La panchina è un po' corta, quindi rimanendo sulla Serie A, io penso che Busto, visto anche il momento, vincerà 3-0, Cuneo una bella squadra che fa sempre molto bene, sfortunata con gli infortuni, e quindi prevedo un 3-0. Invece in Europa penso che Busto darà del filo da torcere alle turche, ma vedo molto complicato il passaggio del turno, anche perché si gioca su andata e ritorno, quindi... questo può sfavorire la squadra chiaramente più debole, perché nella partita secca puoi portare a casa il risultato valengo, ma sull'andata e ritorno la vedo più complicata.
Sì, la formula dell'andata e ritorno non aiuta ovviamente le farfalle, questo è ovvio. Detto questo, io credo che in Turchia Alexa Tsipras avrebbe preferito incontrare altro, tutto sommato, soprattutto visto come sta andando la squadra. Darà battaglia, Busto può giocarsela a cuor leggera, perché diciamoci la verità, da qui in avanti in Champions non deve sostanzialmente dimostrare nulla, è tra le 8 squadre più forti d'Europa ed è un gran risultato per la UEFA. Oh, naturalmente qui adesso stiamo dando tutti questi complimenti a Busto, poi dalla prossima quando torna a gomma non ne parliamo più neanche per
No,
sbaglio,
no,
si
no,
accade.
vietato, vietato. Manca
No,
solo un
per...
complimento a Musso, facciamolo anche a lui, perché da quando è arrivato lui, è cambiato il trend.
Esattamente, sì, è chiaro, la squadra si è ricompattata. Secondo me può affrontarla a cuor leggero. L'Hexa è più forte, non è una delle squadre considerabili vicino a Conegliano, una delle due, delle altre due al mondo, diciamo, quindi è davvero improba. Però si farà divertire ancora, ecco, il Busto, secondo me.
Speriamo che sia così e vedremo poi. Speriamo nei commenti
Comunque,
di gomma.
userei una metafora che la prendo dal calcio. Guardiola ha inventato per l'Atalanta, a me diciamo, a me ha fatto ridere, però rende benissimo l'idea, no? Quando l'anno scorso a Guardiola chiesero dell'Atalanta, disse: "Beh, l'Atalanta è come andare dal dentista, magari ne esci che stai meglio, ma non è mai un bel passare". Ecco, mi viene in mente la stessa cosa, diciamo.
È vero, e comunque Busto ha sempre avuto un bel rapporto con le coppe europee, ha sempre fatto bene in Champions anche.
E ha tra le sue file qualcuno che qualche coppa l'ha vinta, che sa come si può
Sì,
vincere.
sta in panchina, però ne ha vinte parecchie. Poi
Esatto,
c'è anche
sì.
Stevanovic,
Però
poi
c'è
Stevanovic
anche tutta la
comunque.
struttura, tutto l'ambiente, un po' di anche esperienza a livello europeo, perché la società è quella da tempo, quindi anche questo secondo me può contare. Detto questo, i valori in campo sono molto diversi, questo è bene chiarirlo. Poi vediamo. Va bene, passiamo ai tie-break. Dai, allora, questa settimana, come sempre, c'è il tie-break sui punti totali che verranno messi a segno e questa la sfida è quella, ovviamente, il big match tra Conegliano e Novara. Rodolfo?
135, quest'altro sono preparato, ho fatto i
Bravo.
calcoli prima.
Lorenzo?
Io non sono preparato. Allora, 75 sono i punti che farà Conegliano. Novara non vince un set, neanche un set, però arriverà oltre. 20 secondo me, quindi dico 75 più 68 più o meno, che fa? Aiutatemi. 13, 7, 8, 143 secondo me.
143.
Ok, 143. Promosso anche in matematica.
Bravissimo. E ma secondo me, come ho detto, un settino lo porta a casa. Io dico che potrebbe essere una partita 180. 188. Per il secondo tie-break invece c'è il risultato del primo set tra Busto e Cuneo. Lorenzo?
Dunque, lo vincerà Busto. Secondo me non ci sarà molta, molta storia, quindi prevedo un 25-21.
Primo set Busto Cuneo, direi 25 a 18 per Busto, naturalmente.
Io ci sono anch'io vicino e sì, 25-19 per Busto. Bene, passiamo alle bold prediction. Chi vuole cominciare? Comincia Rodolfo?
Va bene, comincio io. Il big match non possiamo trascurarlo così. Prima contro seconda può essere un anticipo di finale, è una classica gara che può ispirare tante giocatrici e sono tantissime campionesse, possono mettere da una parte e dall'altra dei numeri impressionanti. La mia bold va però ovviamente in quanto bold per il pronostico più inaspettato e allora non posso non dire che Zmarzek realizzerà nuovo record di punti in una partita in Serie A, segnandone 47 nonostante la sconfitta
È caduto.
3-0 con Conegliano proprio contro Egonu che detiene i 46.
super bold, cioè per batterla o comunque per andarci vicini dobbiamo impegnarci.
Lorenzo. Sì, non so neanche se gli attacca circa 40 palloni in 3 set, però...
ma sarà calda.
Ce lo auguriamo, no? Perché c'è bisogno di lei, perché tutta la stagione che è un po' sotto le aspettative, quindi speriamo.
E tra l'altro c'è l'ombra dal mercato di Karakurt che incombe.
Giusto, sì. Io non sono molto ispirato, devo dire la verità, però visto che è una bold possiamo anche sparare alla grande, tanto. Il primo set...
Lorenzo, scusa, tu non lo sai, ma io poi vado alla SNAI e questi qua ci metto giù dei soldi importanti, non è che adesso... Spariamo a caso, cioè io vado
comunque,
lì
se ci hai messo i soldi mi dispiace perché sei diventato davvero povero, perché sì. Ora i tie break forse qualcuno le abbiamo prese, adesso Gomma è anche il notaio, quindi non sappiamo, ma credo che le bold non abbiamo mai prese, se non sbaglio.
Ma ricordo forse una bold sugli errori di una partita,
sì,
che
forse Ale una volta, hai ragione.
Sì, un Perugia-Bergamo forse, se non ricordo male, 50 errori, però così.
Ci vorrebbe il notaio. Alex, segna che, anzi Gomma, quando sentirai questa cosa, sappi che tu potrai ripartecipare alla trasmissione solo se verrai con il resoconto di tutte le bolde
che sono state fatte.
E dai,
Lorenzo, vai.
Dunque, tornando alla bold, dico che il primo set tra Bergamo e Chieri finirà con il punteggio di 33 a 35.
Bella. E anch'io vado su Chieri e dico che a fine partita avrà 5 giocatrici con più di 15 punti a tabellino. Che se secondo me con un rapido conto vuol dire che
forse praticamente... è successo due volte nella storia della pallavolo.
Questa è la Super Bowl dei completi per la fantasia.
Più che altro vuol dire che fanno 75 punti, che significa che prendete 3 set e vincono.
Esatto.
Solo va bene.
Bene, siamo ai saluti?
No, fermi lì. Abbiamo novità! Nuova rubrica. Novità.
Ci ritroviamo, ma c'è anche la novità.
Esatto, ci ritroviamo con la novità perché sempre nella riunione di redazione abbiamo partorito questa fantastica idea. Da questa puntata, e insomma cercheremo di mantenere anche nelle prossime, abbiamo una previsione su un avvenimento, una partita, un qualcosa al di fuori della pallavolo, non è strettamente legata allo sport, ma potrebbe essere qualsiasi cosa. E quindi a inaugurare questa prima puntata, primo episodio di Decimo Metro, c'è un pronostico sul derby tra Milan e Inter. E facciamo cominciare... Lorenzo.
Faccio un piccolo preambolo. Peccato non averci pensato prima, quando si poteva scommettere, per esempio, sulla politica, sulla tenuta del governo Conte, piuttosto che i ministri di Draghi. Chi avrebbe mai pensato a Gelmini e Brunetta?
Era una bella bold quella lì.
Sarebbe stato divertente, sì, il Toto Ministri. Tornando al derby di Milano, qui purtroppo, non so se purtroppo per fortuna, mi tocca fare coming out e dire che io sono un interista sfegatato, ma proprio sfegatato, e quindi soffrirò come tutti noi tifosi dell'Inter, che non abbiamo certo scelto una squadra semplice, anzi, ma sicuramente un bel derby, si pronuncia uno dei più bei derby degli ultimi anni, anche perché era forse 10 anni che entrambe le squadre non si trovano in quel punto della classifica a lottare per lo scudetto.
Mi sa anche di più.
Forse anche di più, sì. L'Inter è più attrezzata, ma il Milan ha più fame, secondo me. Quindi io dico che vince il Milan 2-0, purtroppo.
Ok, dopo questo episodio di maniavantismo di Lorenzo, Rodolfo, tu cosa ci dici?
Allora, innanzitutto devo dire che io ogni tanto la buttavo lì, Alex mi è testimone, perché a me questa cosa è il decimo metro... come tipologia di rubrica è venuta in mente dalle presidenziali americane, tra l'altro, era cosa carina, va bene. Non però sono contento, eccetera. Mettiamo un po' lo sguardo fuori. Grazie a Dio, guardo da... La prima cosa che avrebbe da dire è che non seguo gli sport minori, quindi non saprei cosa dire. Però così magari è un po' esagerato. Senza dubbio non sono parte in causa, diciamo così. Un po' mia moglie è interista in casa, vabbè, ma riusciamo... a mitigare tranquillamente il tutto. Secondo me, senti, fuori dalla Champions, ma non entrate in Europa League, fuori dalla Coppa Italia, vogliamo lasciarglielo questo scudetto dopo 10 anni di nulla all'Inter. Io dico che l'Inter vince 5-0. È quasi, è una bold, vale come bold.
È l'Australian Open che si sta giocando.
No, ho sentito un rumore di toccamento strano dalla parte di Lorenzo, non so se...
Ma guarda, è assolutamente vero.
Vabbè. Allora, io devo confessare la mia totale... Allora, sì, conosco il calcio, conosco un po' le squadre, non li conosco così tanto bene. Sì, ho un'idea, ovviamente non leggo, però guardo la Gazzetta bene o male tutti i giorni. Derby Milan-Inter, tanti ricordi da bambino. Uno ha detto Milan, ho detto Inter. Cosa dico? Dico Inter anch'io.
Esiste anche il pareggio nel calcio, tra l'altro.
No, è vero. Ah, è vero. Questo, lo sport minore è anche il pareggio.
In quanto sport minore è previsto,
esatto,
che
non si sa, sì. Io sono rimasto a o vinci o perdi o piove, come nel baseball, no? Che sono le tre casistiche.
Ah, ok.
Dai, dico anch'io, vince l'Inter, però vince 2-0. Prima di chiudere, però, c'è arrivato il pizzino di Angelo su questo evento qui, su Decimo Metro. Angelo ci ha tenuto e mi ha anche raccomandato più volte, mi raccomando, precisione. Perciò cerco di essere il più preciso possibile. Allora, Inter in vantaggio 2-0 a 15 minuti dalla fine e poi... tripletta di Ibra, Milan 3-2, così parlò Angelo.
Pazza Inter. Tra l'altro non seguo sport minori, ma sono estraneo, diciamo, a queste due squadre, sono proprio esterno, diciamo così, però io ho due idoli calcistici, cioè i due giocatori che più in assoluto due calciatori di più ho amato a calcio sono due. Uno è Antonio Cassano e l'altro è Zlatan Ibrahimovic. Quindi devo dire che forse mi sono più vicino a Ibra, quindi sarei contento se il finale fosse preciso come quello
Cassano,
che dicevo.
Cassano dove l'hai tirato fuori?
Con
tutto il rispetto per Cassano, che è un interista peraltro.
Lo so, vabbè, c'è anche quel difetto lì, è vero, però...
Sì.
No, devi capire una cosa, ho passato vabbè, adesso è troppo lungo, allora te la racconterò in un'altra sera.
Va bene,
agli amanti a pallavolo non
interessa. Va bene.
Va bene, ragazzi, grazie mille per la compagnia, grazie mille Lorenzo.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Grazie mille Rodolfo per averci fatto compagnia.
Ciao a tutti, grazie a voi, è stato un piacere ritrovarvi.
Salutiamo ancora Angelo, torna presto a farsi compagnia, e anche Jack, perché purtroppo, sì, mea culpa, lo dico, Jack ogni tanto mi dimentico con i suoi impegni, come messo, a volte ci sentiamo.
No, ma
sentiamo.
Era impegnato oggi.
Era impegnato, ok, no, perché purtroppo ogni tanto gli mando il messaggio, qualche volta mi scappa, però spero di risentire presto anche lui. Niente,
no, grazie. Era stato sentito. Tranquillo.
Bene, mi fa piacere. Grazie mille a tutti quelli che ci hanno ascoltato, e niente, buon proseguimento e buona pallavolo a tutti. Ciao.